essere qui, dimostrando così di essersi ricordati di questa ultima, questo ultimo appuntamento nel nostro ciclo di quest'anno, Le voci della democrazia, ultimo e assai distante nel tempo dal penultimo, cioè distante un mese sostanzialmente dal penultimo, essendo ciò dovuto ai molti impegni del professor Maurizio Federati, che questa sera ci farà di essere con noi a parlarci di democrazia e del diritto. Piero Calamandrei, professore Davanti, è originario di Foggia di diritto, presso la facoltà di diritto dell'Ateneo di Firenze, vedo della più prestigiosa scuola italiana di storia del diritto, quella del professore Paolo Grossi, è un studioso veramente importante e sicuramente capace di diversificare i propri interessi scientifici, quale cose sue note, oltre ai testi di indagine specialistica sulla democrazia, insomma, le note sono una serie di scritti sulla Costituzione, non in Italia, anche in una collana che ho in modo di dire, di avuto grandissimo successo. La sua presenza qui è per me un vero onore e lo ringrazio davvero moltissimo e vi ho subito la parola.
Grazie. Grazie per questo invito che è giunto molto gradito, per colpa mia sono venuto un po' in ritardo, ma ho raccolto subito con piacere l'invito di Carlo. Io faccio conto che Piero Calamandrei sia un personaggio perlomeno in parte noto, quindi io non spenderò molto del mio tempo a presentare Piero Calamandrei, che comunque nasce a Firenze nell'aprile dell'89 e muore a Firenze nel settembre del 56. Settembre 56 è importante, ci torneremo sul 56, perché una delle ultime cose che tra le più note che Calamandrei scrive, Calamandrei era un uomo che aveva un grande eloquenza, un grande avvocato, ed era un grande facitore di libri, di concetti attraverso di libri. E sulla stampa di Torino, lui collaborava alla stampa di Torino, nel giugno del 56, quando la Corte Costituzionale fece la sua prima sentenza, sulla quale torneremo, lui pensò questa cosa con è prevista, è banale, ma è veramente forte. La Costituzione stessa, che dava l'idea plastica di questa Costituzione che invece sembrava inerte, era stata emanata nel gennaio del 48, ma della Costituzione non era stato attuato niente o quasi. E quindi questo divenne come un grido di speranza, no? Cioè, come una cosa inerte, immobile, che abbiamo tutti concorso a fare, che è inattuata, finalmente sembra la Costituzione, giugno del 1956. Calamandrei fu tante cose, prima di tutto, questo vorrei dirlo, anch'io appartengo a questo mestiere, per così dire, fu un giurista, fu un grandissimo avvocato, fu un professore di diritto. E lui professava una disciplina, se c'è qualche rappresentante, qualche studente o ex studente di giurisprudenza, sa che è la bestia nera di studente di giurisprudenza. giurisprudenza, la procedura civile, il diritto, come si dice oggi, il diritto processuale civile. Calamandrei, abbastanza giovane, a 30 anni, scrisse la Cassazione civile, 1920, che rimane una cosa alla quale si torna continuamente per studiare il processo civile. E, è una scienza in apparenza arida, fatta di termini, di azioni, di comunicazione. La grande particolarità di Calamandrei fu quella che, pur essendo un grande tecnico, di non rimanere mai chiuso, questo seguendo anche il primo insegnamento, nel suo specialismo disciplinare, quello di giurista. Quando si leggono le sue cose, anche le più tecniche, dietro a questa scienza di apparenza arida c'è la giurista, cioè lo giustizio, cioè il rendere giustizia, che nel processo civile c'è il posto come terzo locale tra due parti di cui, no? E per rendere giustizia, attribuire il torto e la ragione. Una, insomma, considerare il processo non come un insieme di regole, ma come una delle principali istituzioni della società stessa, della società civile e della democrazia, che, come lo sappiamo, dipende anche da molte cose, ma anche da come le sue istituzioni giudiziarie e quella civile, che è meno eclatante del penale, ma è molto, forse più radicata nella vita quotidiana dei cittadini. Poi Calamandrei aveva anche un'anima politica, aveva un'anima politica, quindi un giurista non solo tecnico, che doveva vivere la materia, ma aveva anche un'anima politica. Calamandrei fu tra i, durante il ventennio fascista, non fu un antifascista militante, nel senso di altri giuristi, come scritto per il tipico, non fu questo. Ma le opinioni di Calamandrei però erano note a tutti, lui rifiutò nel modo più netto ogni adesione al Partito Nazionale Fascista, forse insieme a pochi altri grandi avvocati del ventennio che operavano nel ventennio, forse fu l'unico che si potesse permettere. E Calamandrei nel 1941 è tra i tre grandi fondatori di Giustizia e Libertà. Questa è la sua collocazione originaria, che non abbandonerà mai più, intendo dire gli altri due sono per lui centrati e buona. Voi sapete che Giustizia e Libertà significa Partito Nazionale, e lui entra alla Costituente in rappresentanza, eletto, meglio dire, eletto nelle fila del Partito d'Azione. E voi sapete che il Partito d'Azione ebbe una vita breve, si sciolse rapidamente, e Calamandrei tra gli azionisti, come quasi tutti gli azionisti, dopo nella Repubblica già fondata, stenta a trovare una collocazione, come caratteristica di questi uomini, stenta a trovare una collocazione, segue in alcune imprese, diciamo, specifiche di corrente, si direbbe, autonomia socialista, unità popolare, segue ancora Ferruccio Fatti. Calamandrei non disdegnava affatto, anzi, l'ha detto più volte con orgoglio, di definirsi socialista, no? Ma è un socialismo, e questo è un punto sul quale Carlo Gandhi potrebbe dire meglio di me, che sono un giurista che si occupa un po' di idee, ma non certo specialista, ma è un socialismo di impianto ideologico liberale. È il socialismo liberale o il liberale socialismo. I suoi riferimenti, quelli a quali lui guarda fin dall'inizio, sono i fratelli Rosselli, Piero Poletti, Guido Calogero, Francesco Ruffini. L'idea che qualcuno in scienza ha rilanciato il concetto, su cui si ragiona, il concetto di libertà umana, ovvero rivendicare piena libertà dell'individuo significa fatalmente rivendicarla per ogni individuo, quindi limitare la sfera dei più forti, allargare la sfera di tutti. L'obiettivo finale è liberare, nel senso, quando lo vediamo, la valorizzazione dell'individuo, ma la via per arrivare a quella è una via che può definirsi specialista, una via ispirata al criterio di giustizia e morale. Per uomini come lui, che fanno parte di una minoranza, quindi, del panorama della Costituente. Poi lo vedremo all'opera, che lui ha anche soffrito di questa posizione. Non c'è liberalismo senza socialismo, secondo me, perché senza socialismo non ci può essere un concetto di valorizzazione piena. Ma è vero anche l'inverso, e questo è altrettanto impossibile tra l'opera. Il socialismo senza liberalismo rischia di produrre soluzioni anche statalisti, anche socialisti. Non andavo bene. È come, da bravo azionista, è come se, diciamo, su entrambi i fronti continuamente fosse destinato a disputare, a rivendicare, essere liberale di fronte al socialismo marxista, dove la nostra socialista non c'è più la nostra. Quindi essere liberale di fronte al socialismo marxista e, sull'altro fronte, essere socialista sensibile alle ragioni dell'uguaglianza e della giustizia di fronte al liberalismo, quando il liberalismo rischia di essere egoista, individualista. Dunque, Calamandrei fu tutto questo, un grande avvocato, un maestro della procedura civile, politicamente stava dove ho cercato di descrivere, solamente in quella regione. Tuttavia io vorrei ora allargare ancora di più lo sguardo, perché il titolo che è stato assegnato non è solamente Piero Calamandrei, ma è dentro un'iniziativa che è su democrazia e con le voci della democrazia. Allora, il discorso su Calamandrei di Ghieri è il seguente: quale democrazia voleva la nostra e quale ruolo il diritto avrebbe dovuto svolgere in quella democrazia a cui pensava il momento di conto? Allora, è una risposta che, alla quale bisogna avvicinarsi gradualmente, seguendo un itinerario di Calamandrei, perché Calamandrei, come caratteristico di questi uomini, ripensava continuamente alle sue posizioni e quindi ha avuto un'evoluzione che negli ultimi anni, proprio prima della morte, si è fatta anche piuttosto interessante. Qui torna al discorso del giurista. Come giurista, Calamandrei aveva un impianto culturale originario di tipo illuminista e legalista, basato sul primato della legge, su quello che comunemente anche oggi nel linguaggio di musica, il principio di legalità. Il principio di legalità è la cosa che si oppone ai regimi autoritari e totalitari in questo senso. La legge è qualitativamente diversa dal decreto. Il regime totalitario, il regime autoritario, rifiuta il principio di legalità perché vuole il diritto del decreto, con i provvedimenti, perché vuole premiare qualcuno in particolare o più spesso colpire qualcuno. Quindi rifiuta la legge, rifiuta il suo carattere classico, che noi tecnicamente chiamiamo di generalità, e usa il decreto. Dunque, Difendere il principio di legalità significa prendere le distanze da quei regimi che usano il decreto e il decreto. Generalità e certezza della legge vuol dire anche se la legge è pensata per tutti e non ripeto per colpire qualcuno, per favorire qualcun altro, è la radice stessa del principio di uguaglianza. Siamo uguali perché tutti siamo sottoposti alla medesima legge, alla medesima autorità. In questo senso, nella formazione di uomini come Calamandrei, e quindi qui vengo anche come giurista, io sono in un certo senso un po' il professor Langevo su Mondiero, non solo di Paolo, però su Mondiero, Barino, che è l'Angelo di Calamandrei. Quindi, questo l'ho detto un po' dopo aver avviato perché non deve sembrare un discorso di famiglia, ma per me parlare così bene anche questo significato. Uomini come Calamandrei erano contro ogni ruolo attivo e creativo della giurisprudenza, dei giudici. Essere fermi nel principio di legalità voleva dire avere garanzia che la legge applicata in modo uniforme. Alla base del criterio di uguaglianza. In questi uomini, negli anni 20, negli anni 30, pesava in modo decisivo, qui la nozione storica è assolutamente importante, quello che stava accadendo in Germania, cioè la differenza tra fascismo e nazismo, che è una differenza reali che per uomini ebrei, quali certamente sono antifascisti, ma che cosa vedevano in Germania? Vedevano che in Germania i giudici inventavano loro stessi il reato con cui perseguire, li dichiaravano nemici del popolo tedesco in nome del suo Führer e li condannavano diretta senza alcuna mediazione legislativa. Questo per Calamandrei era il rischio che si poteva correre anche in Italia e per questo bisognava opporsi a ogni libera creazione del diritto da parte dei giudici e viene scritto il principio di legalità. Naturalmente questo ragionamento teneva fino a quando nelle leggi italiane non si introducesse a sua volta in modo insostenibile la disuguaglianza tra gli individui, voglio dire proclamata, codificata. E per questo uomini come Calamandrei ebbero nel loro culto della legalità una botta, questo di quasi comune, tremenda, quando furono approvate le tale leggi razze nel 1903. Allora, questo scriveva subito dopo Calamandrei, questo culto della legalità a tutti i costi, era la cosa con cui era cresciuto lui e che lui riteneva un valore, questo culto della legalità a tutti i costi, solo perché sono leggi, ma sono leggi razziali, e aggiunge Calamandrei, anche se il cuore, quel cuore storico, le maledice e ne affretta con il desiderio la polizia. Cioè, c'è lo stereo alla legge in quanto tale, ma c'è qualcosa che prende, c'è l'esigenza ora di poter dire anche la legge può essere giusta, e nasce il grande tema della legge di dover trovare quindi un rimedio contro la legge ingiusta. Non è più sufficiente dire è una legge e quindi dobbiamo abolirla, bisogna sapere quale legge. e i contenuti di questa legge corrispondono o non corrispondono a criteri elementari di giustizia. In altre parole, sullo sfondo comincia a vedersi un altro tipo di legalità che è quella costituzionale. Questo sta accadendo nella testa di quel mondo di creare, ma fino alla violenza e gli altri guerri. Calamandrei entra con questa aspettativa l'assemblea costituente. Voi sapete che il motore dell'assemblea costituente fu una commissione notissima, la commissione dei 75. Meno noto è il fatto che la commissione, noto agli specialisti, è il fatto che la commissione si divise in due sottocommissioni. La prima sottocommissione è quella in cui furono scritti i principi fondamentali della Costituzione. Lelio Basto, che voi conoscete, un altro personaggio notevole, diceva sempre, noi cinque, diceva sempre, ingenuamente diceva, noi cinque quando ci trovavamo decidevamo le parole chiave dei primi articoli della Costituzione, quindi la sovranità popolare, i diritti inviolabili, il principio di uguaglianza, il diritto al lavoro dell'articolo 4. Ora, non si è mai capito chi fosse il quinto, probabilmente ruotava, ma sicuro che gli altri tre erano Togliatti, Moro e Rossi. Quindi, c'era, a parte il quinto, questi quattro erano due uomini di sinistra, appartenenti però a tradizioni diverse, che non voglio entrare, Lelio Basto e Togliatti, e due cattolici a loro volta, Questi uomini hanno scritto i principi fondamentali della Costituzione, nel senso che hanno cominciato a lavorarci subito e il testo è divenuto pubblico per l'Assemblea plenaria e per il Paese stesso nel marzo del 1946. Dove stava? Dunque ci stava nella seconda sottocommissione, quella che definiva la seconda parte della Costituzione. Si chiamava la commissione sull'ordinamento e lui è l'autore delle norme sul potere giudiziario. È il grande tecnico del processo, ma è fuori da quella che potremmo definire la sede politica in cui stanno gli uomini che rappresentano i grandi partiti di massa, autori. Quindi mettiamoci nella sua testa, lui invece è il tecnico e fuori dalla sede. Allora, quando nel 4 marzo del 1947 si va all'assemblea plenaria, Calamandrei si alza e sferra un attacco piuttosto deciso al progetto generale della Costituzione, suscitando il disappunto, per esempio, molto chiaro di Togliatti. Che cosa non piaceva a Calamandrei? Non piaceva il fatto che tutta quella prima parte fosse piena di diritti, come soprattutto tipicamente il diritto al lavoro, l'articolo 40 della Costituzione, che dal suo punto di vista di grande tecnico e giurista non erano, perché non erano azionabili di fronte ai giudici. Se la mia libertà personale è compressa, io ho una via che di giustizia continua. Ma non posso pensare che un giudice assegni il lavoro a qualcuno che non lo ha, semplicemente perché esiste l'articolo 4 della Costituzione. Quindi Calamandrei diceva, un conto sono i diritti civili e politici e sono sanzionabili di fronte a un giudice, azionabili, cioè sono diritti perché gli corrisponde un'azione, esperibile e concreta. Un conto è quella che nell'Ottocento si chiamava la questione sociale, quella non dobbiamo fingerla, non dobbiamo far finta che sia una questione giuridica, è una questione politica. Ha bisogno per essere risolta di grandi riforme sociali, ci dobbiamo battere in Parlamento per avere questi diritti sociali, non è una questione da tribuni. E inoltre Calamandrei temeva, lo disse in modo esplicito, temeva il discredito della Costituzione, temeva che i cittadini privi di lavoro, privi di un'Italia ancora molto povera, di alcuni beni essenziali, leggendo la Costituzione, si sentissero perfetti, che affermava come il diritto del lavoro di vita quotidiana. Aveva ragione o aveva torto? Calamandrei aveva ragione per un verso e torto per un altro verso. Aveva ragione nel dire che quelli della prima parte della Costituzione era frutto di un patto tra le sinistre e i cattolici, e che tutti pensavano che si sarebbero attuati solo in Parlamento. Voglio anche ricordare una cosa, che se c'era una cosa che teneva uniti tutti questi uomini era, oggi sembra terribile da ricordare, era la loro fiducia totale nel sistema proposto, e cioè l'idea che tutti sarebbero stati poi rappresentati in questo sistema del Parlamento e che su quei principi si sarebbe ragionato dando voce a tutti in Italia. Questo era chiarissimo nell'atteggiamento di sinistra, di dopo una grande rottura del 48, del 18 aprile, ma questa era l'idea che riteneva unica. Era una specie di politica dei due tempi, dei diciamo principi ora e dopo, concretizziamo il Parlamento, contro la quale si ribellava il giurista Calamandrei. Aveva torto per un altro verso. Calamandrei era un uomo profondamente radicato nei valori dell'illuminismo e anche dell'Ottocento liberale, seppure poi della sua versione più aperta. C'erano altri giuristi alla Costituente, altri personaggi che invece ragionavano su questi diritti sociali e in un altro modo, per esempio Costantino Mortati, per esempio Vezzo Cusapulla, l'uno impegnato nella Democrazia Cristiana, l'altro nel Partito Comunista Italiano, quindi diversi per formazione culturale e diversi per collocazione da piede. E loro dicevano, certo, non pensiamo neppure noi che scrivendo diritto al lavoro poi si attua con una sentenza di giudice, ma noi lo chiamiamo diritto perché è un carattere fondamentale della nuova cittadinanza democratica che sta nascendo. E avevano in mente un modello, quindi è un carattere della forma politica della Repubblica, che è irrinunciabilmente una storia democratica ma anche sociale. E questo dobbiamo scrivere, questo principio della prima parte della Costituzione. Avevano in mente un modello che era Calamandrei, da professionista, da tecnico grado, eccetera, cioè un modello della Costituzione di Parma, del 1919, che aveva inventato queste norme di principio programmatiche che servivano a caratterizzare e a indirizzare la vita pubblica della Repubblica. E questo poi, voi direte, è avvenuto in parte, è avvenuto faticosamente, perché non sto dicendo che scrivere questo significa attuare, non scrivere questa volontà, ma significa introdurre nella dinamica politica un carattere costituzionale di fondo che avrà poi un futuro. Pensiamo alle leggi sociali di diversi campi negli anni 70, che sono tutte chiaramente ispirate e collegate al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Calamandrei ebbe anche altri meriti, vorrei raccontare un'ultima storia prima delle conclusioni. Calamandrei riscoprì e ristampò lui nel 1946, un piccolo libretto, I diritti di libertà, di Francesco Rossini, che erano stati pubblicati da Piero Moretti editore per la prima volta nel 26, che erano sembrati nel 26 così eversivi da essere spariti con te. Infatti Calamandrei non li aveva letti durante il ventennio, un libro che non esisteva più, ma lui lo ebbe per le mani da Stoccolma, solo l'ha mai ricostruito in quegli anni, e ne capì l'importanza e lo ristampò immediatamente, e questo ebbe un peso importante. Che cosa diceva questo libro di Rossini? Diceva: può esistere una concezione autoritaria e indivisibile, anche se è un'osservità, una concezione. E sono quelli che quella dottrina si era sviluppata anche in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento, di originaria matrice tedesca, che diceva: i diritti esistono sì, ma non sono altro che un riflesso della norma dello Stato, dello Stato. Il principio che crea i diritti tramite la sua legge. Leggendo questo libro, probabilmente Calamandrei capisce che i suoi usanti del principio di libertà potevano anche avere una questione di carattere autoritario. Ecco perché era scomparso questo libro. Era scomparso in modo così eclatante perché dimostrava che era necessario cambiare la nostra idea di libertà. Voglio ricordare che tutta una parte del fascismo all'inizio e non a torto diceva: noi non facciamo altro che sviluppare quella concezione, che già esisteva alla fine. Calamandrei non aveva letto il film durante il ventennio, ma se ne padronì in quegli anni, diciamo, con la Liberazione e la Costituzione. Così che, dopo aver letto questo libro, insieme, insomma, è un travaglio, compare nei suoi scritti, quindi siamo già nel 48-49, compare nei suoi scritti una nozione nuova, che è legalità in senso sostanziale, qualcosa che non avrebbe mai detto, legalità in senso sostanziale. La democrazia, quindi, veniamo al tema della democrazia, non può fondarsi su un principio di legalità esclusivamente formale, cioè non può consentire che la legge abbia un qualsiasi contenuto, che sia legittimo per il fatto stesso di essere espresso in legge. La legge può avere solo quel contenuto che è compatibile con i principi della Costituzione, con quei principi che ora questi uomini stanno fissando. Si apre quindi un processo di trasformazione, oggi è invalso nel linguaggio specialistico, ormai anche quello quasi diffuso, diciamo, di chiamare questa democrazia a cui sto alludendo, che si insinuava nei discorsi di Calamandrei, la democrazia come nuovo che sta particolarmente nascendo. Calamandrei la intuisce, muore nel settembre del 1956, fa appena in tempo a vedere i primissimi passi, ma vede anche la inattuazione generalizzata della Costituzione. Scrivendo, insomma, prendendo questi appunti, mi è venuto in mente come uno dei nostri più autorevoli costituzionalisti, che più anziano, mi raccontava poco tempo fa di aver partecipato al concorso di magistratura del 1951, forse il primo, e c'erano magistrati di Cassazione che dicevano, qualcosa da dire, che questa parte della Costituzione, cioè il 36, cioè la Corte Costituzionale, non è quella, perché è stata a quello che era scritto. Era un'idea che aveva questi due e che era iscritta a venire sulla carta. Questo perché? Perché era prevalente l'idea della Costituzione non come noi lì, ma come fatto qui, come l'UA, come qualcosa che per essere concreto e essere attuato ha bisogno della legge dello Stato. Certo, non è che non si fosse fatto niente, questo nessuno l'ha mai pensato neppure in quei primi anni, però si era lontanissimi dall'idea che la Costituzione fosse la norma fondamentale. Quando dico questo, intendo dire qualcosa a cui uniformare effettivamente il diritto regolativo dei rapporti interni. Cioè che il principio della Costituzione arrivasse nel cuore dell'ordinamento giuridico. Nel 1955 scrive una cosa intorno anche all'universo di Costituzione che si chiama la funzione della giurisprudenza nel tempo presente. Torno a toccare questo tema così delicato dai giudici di diritto. La funzione della giurisprudenza nel tempo presente. Ricorderete che Calamandrei veniva da una formazione che gli diceva il giudice deve interpretare il meno possibile, deve aprire, perché questo è garantismo della vittoria. E ora scrive, siamo ora nell'interno di una Costituzione in cui il potere giudiziario, diceva, è un potere autonomo, posto sullo stesso piano delle giudizie. È una cosa inammissibile perché nello schermo non c'è la Costituzione di la legge, e quindi c'è la Costituzione e la legislazione della giustizia come due esistono e devono trovare un punto di fronte al legislatore che ignora la Costituzione, siamo nel 55, ancora stanno promettendo di istituire la Corte Costituzionale che è nel gennaio del 56, ma ancora non è. E allora dice, di fronte al legislatore che ignora la Costituzione e non provvede ad attuarla, l'ordine giudiziario può e deve muoversi con le proprie gambe. Dice Calamandrei, sono tempi di stasi sociale, questa forse è la frase più rappresentativa di quello che sta accadendo. Sono tempi di stasi sociale in cui il giudice può limitarsi ad essere il fedele secondo delle cose, il seguace che l'accompagna passo per passo. Nei tempi di stare sociale il legislatore è il protagonista e più discutibile. Ma vi sono tempi di rapida trasformazione, che sono questi che lui stava dicendo, tempi di rapida trasformazione in cui il giudice deve avere il coraggio, una cosa che non avrebbe mai potuto neanche pensare quando aveva 30-40 anni, deve avere il coraggio di essere il precursore. L'antesignano, l'incito. Insomma, se il legislatore non si muove, dovranno essere i giudici ad operare in concreto per l'attuazione della legge. Per questo, avevamo preso le mosse all'inizio tra questo articolo sulla stampa, la Costituzione, in sostanza era un commento alla prima sentenza della Costituzione. 14 giugno 1905. Questa sentenza dichiarò incostituzionali alcune norme fasciste del testo unico di pubblica sicurezza del 31, momento del dettaglio, queste norme rendevano praticamente impossibile se stessa un controllo preventivo pubblica manifestazione. E che dichiara incostituzionale la Corte per contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di manifestazione. In questa sentenza, pochi mesi prima di morire, Piero Cavalcanti vide raccolto questo suo appello alla Costituzione. La Corte, infatti, con uno straordinario atto di coraggio, che non era scontato nel 1996, fece cadere di un colpo secco, perché a volte nella storia succede i due pilastri su cui si reggeva la inattuazione della Costituzione, che non era una mera inerzia politica, un mero sabotaggio di un'attuazione della Costituzione, aveva due pilastri solo di un'attuazione. Se non si faceva cadere questo, la Costituzione perdeva con Piero Cavalcanti il nostro potere. Qual era questo due pilastri? Primo, la Corte disse, rivendicò la sua competenza a sindacare ogni legge di legge nel momento nel quale deliberare. Dunque anche le leggi entrate in vigore prima della Costituzione, come erano tutte le leggi del 1921, una cosa che fino a quel momento era stata pienamente discussa e discutibile. Perché, per tanti motivi, ma perché la dottrina, anche la dottrina costituzionale, diceva l'incostituzionalità è una sanzione che si infligge al legislatore e quindi al legislatore tutto. E cosa si faceva allora delle norme fasciste? Bisognava abrogarle con l'opera compatibile con la Costituzione, ma non poteva essere la Corte a buttarle in discussione. E invece lo fece, partendo dal testo unico di Costituzione, e questo aprì un varco enorme, iniziò il disboscamento delle norme del ventennio fascista. E dall'altra enunciò la sua competenza a sindacare queste leggi, cioè a dichiararle incostituzionali, dunque a eliminarle, sulla base di ogni norma della Costituzione, comprese anche quelle norme di principio che lo facevano a Piero Cavalcanti, no? Cioè l'altro punto forte era quante regole contiene la Costituzione, che possiamo contrapporre una legge e dire la legge è costituzionale. Non molto, perché la Costituzione è fatta di principi più che di regole di legge. Allora era insidiosissimo questo discorso, perché depotenziava enormemente il valore normativo della Costituzione. E invece la Costituzione è pronta a impiegare ogni sua norma, formulata in modo più o meno con una regola, con un principio che non può essere fatto del controllo di costituzionalità. Dunque, se io dovessi, da giurista, da studioso di queste problematiche, domandarvi quando nasce la Costituzione italiana, formalmente prima di andare a fare questo, e però si muove per quella stessa legge. E questa è la data delle elezioni. Naturalmente, non sto dicendo che la Costituzione è in mano ai giudici, deve essere in mano ai giudici, eccetera. Nella vicenda italiana è la Corte che sblocca il meccanismo. E dopo c'era tutto da fare, non solo da disboscare norme del contenere, c'era da eseguire le regioni, il referendum, eccetera. Però da questo momento in poi non si poteva più dire che la democrazia non avesse la sua norma politica. Oggi questa norma aveva colpito delle regole di pubblica sicurezza, domani poteva colpire regole relative alla scuola, alla famiglia, all'amministrazione, ai rapporti di lavoro. Cioè la Costituzione entrava dentro l'ordinamento pubblico, non era più solo quel patto che è stipulato nel 47, entrava nell'ordinamento giuridico e dunque nella vita dei cittadini. Non rimaneva appesa nel mondo, perché per chi ha studiato queste vicende, anche che qua dell'Italia, il rischio che devono essere queste cose, è stato un rischio grande, grande e dunque da quel momento in poi è iniziato un processo di trasformazione da una legalità meramente formale e sostanziale, da una democrazia legislativa a una democrazia costituzionale, un processo che arriva con grande fatica fino a qui e dal quale si può trarre la seguente conclusione, che le costituzioni non si muovono senza la forza politica, quella che si è espressa nel 1947-1948 creando, ma poi per vivere hanno bisogno dei giudici, dei giuristi, hanno bisogno di tutte quelle componenti che abbiamo incontrato studiando Piero Calamandrei. Hanno bisogno anche di questo socialismo liberale, di questo positivismo critico di Piero Calamandrei, che lui ci lascia, ecco, come testimonianza. Lui fu, ho detto all'inizio, un giurista, fu anche un politico, nel senso delimitato del termine possibile applicare la personalità di questo genere. E però l'altra cosa che ci lascia è che fu queste due cose insieme, in modo sapendo le tenere distinte, in modo di questo fa parte del mestiere nostro del fisista, ma dietro ciascuna di esse c'era comunque questa passione civile che animava la figura di Piero Calamandrei.
I più attenti tra di noi avranno compreso quanto sia stato importante l'intervento di oggi. Da l'intervento di oggi sono emerse alcune determinazioni del concetto di democrazia. Noi abbiamo visto le voci della democrazia nell'arco dell'iniziativa di quest'anno. Vedete, ci vedremo questa spontanea. Questa è la voce della democrazia liberale, cioè della democrazia dentro la quale noi viviamo. Vorremmo vivere, dovremmo. Alcune annotazioni. Qui l'essenza della democrazia non è il popolo. Qui l'essenza della democrazia sono gli individui, nella loro uguaglianza e formale, davanti alla legge, e sostanziale, cioè la prima si realizza, la seconda è programmatica, cioè l'uguaglianza dei diritti garantiti dalla legge e implementati attraverso la legge. Questo è il primo punto. La stonatura che c'è tutte le volte che si parla di popolo, oggi, nasce da questo. Ma il fatto è che la nostra democrazia non è una democrazia che ha come proprio contenuto il popolo. Quindi il detentore è colui a cui appartiene la sovranità. Però l'obiettivo della democrazia non è consentire, non è consentire una qualche espressione di una qualche energia più o meno naturale contenuta nel popolo. L'obiettivo della democrazia è qualcosa di molto più determinato, molto più analitico, cioè garantire a ciascun cittadino, e poi forse anche a quelli che cittadini non sono, ma chiamiamoli, sono residenti di un territorio nazionale, il pieno godimento formale e sostanziale di una grande quantità di diritti che erano molto al di là dei diritti liberali, ma che non ne sono il raggiungimento, ne sono l'ampliamento. questo attraverso procedure giudiziarie è possibile e attraverso iniziative politiche dello Stato come purtroppo popolo e molta uguaglianza dei cittadini e delle cittadine nella forma e nella sostanza. Secondo, la nostra democrazia non è soltanto una democrazia legislativa, ma è una democrazia costituzionale. Questo è un corso, non è un complicato, perché vuol dire che la democrazia nel suo impianto che quale sta in Costituzione tende a cercare di sottrarsi ad alcune fatali coazioni implicite nel moderno modello di politica, la principale delle quali è la di fatto passività che esiste politicamente sulla misura in cui è rappresentata, e l'altra fondamentale è che accanto alla passività del popolo vi è l'onnipotenza del rappresentante sovrano del popolo, la cui principale attività è legiferare. No, la moderna si caratterizza per due fatti fondamentali: lo spostamento del centro del potere da quello che noi chiamiamo esecutivo, che chiamava potere di governo, al legislativo, sovrano legiferare, e secondo, per invocare continuamente un soggetto originario della politica, che è il popolo, e per non metterlo praticamente mai in campo, perché il popolo poi si manifesta questa energia in una fase rivoluzionaria post-materia costituente, che però è una fase destinata necessariamente a chiudersi, divenire il potere costituito, rispetto al quale il popolo è attivo. Questi due meccanismi apoletici contenuti nel modello della politica sono molto difficili da sconfiggere, molto difficili, perché hanno delle coerenze, una coerenza interna, e tuttavia possono essere pesantemente modificate. Il primo fondamentale, la apologia fondamentale, è quella della passività del popolo, che viene in qualche modo ridotta e attenuata attraverso la forma dei partiti, quali sono le organizzazioni politiche del popolo. Certo, sapete, agiscono in ultima istanza soltanto attraverso, esistono efficacemente solo attraverso le vie delle istituzioni, però realizzano una educazione politica del popolo, una mobilitazione politica del popolo, che non è totalitario sotto i partiti sottigiani, che in qualche modo diminuisce o attutisce quell'altro. L'altra, l'onnipotenza del legislatore, che è il contrario, la prima ha solito a che fare con la impossibilità del manifestarsi pieno della sostanza popolo dentro la politica. La seconda ha a che fare con la assoluta formalizzazione della politica nella forma del legislatore, perché l'assoluto è il potere del legislatore e i contenuti sono indifferenti. C'è questo. E guardate, queste due, questa seconda apologia è una apologia davanti alla quale si fa molta fatica a resistere, adoperando il modello prevalente del pensiero giuridico-politico. E infatti, a parte che c'era un bel po' di forze politiche, soprattutto comunque comprese, che pensavano che non si dovesse per nulla resistere a questo punto, perché la prima veniva girata attraverso il partito, la seconda veniva tenuta una teoria, perché nel momento in cui c'è la rappresentanza politica proporzionale con libere elezioni, perché mai il Parlamento dovrebbe essere non sovrano? C'è una diffidenza del partito comunista, della cultura, veramente nei confronti di tutti le cose che ci fosse un limite alla sovranità del Parlamento. E invece è proprio quello che andava a cercare, è proprio quello che in Costituzione poi si incontra. Cioè, a questo limite, che è un limite all'opulo rispetto alla tradizione del razionalismo politico moderno rappresentativo. Ci si arriva attraverso un'altra via, attraverso una via del costituzionalismo, che non è la via del razionalismo politico, è la via del pensiero politico anglofono, che si sviluppa in Inghilterra e negli Stati Uniti poi, ed è una via di, in cui la presenza, dove l'imitazione del potere, sia del potere del governo prima, sia dell'unipotenza del Parlamento poi, che è conosciuta anche in Inghilterra e come, è una via in cui la tentativo di contrastare questa tendenza all'unipotenza del potere sovrano si sostanzia attraverso un corso. Il lavoro di visione delle forze che poi si formalizza in altre situazioni che sapete attraverso la direzione del vero, cioè la possibilità di una corte di visione di rivedere il prodotto del potere di visione. Allora, l'idea che un gruppo di parrucconi non eletti possa mettere le mani sul prodotto della volontà generale che esce dal Parlamento, cioè un sovrano rappresentante del popolo, è un'idea che a stretto rigore non sta. La Bibbia ha un gruppo di signori con tanti studi alle spalle, ma non sono certo del filosofo, non rappresentano la sovranità. Ecco, questi signori possono prendere una legge prodotta legalmente e legittimamente attraverso le procedure della democrazia parlamentare e legislativa e dire no, non va. In nome di che cosa? Non in nome dell'equità, non passando questi punti. In nome del principio, dei principi che informano la Costituzione. Questo noi abbiamo messo in Costituzione ed è una bomba atomica che è rimasta disattivata per due motivi di avvenimento. Tanto l'idea tutta italiana che la Costituzione sia un fatto politico e che tutto quello che conta è la solo la e secondo l'idea comunista della omnipotenza del legislativo a cui si aggiungeva l'idea del giurista, che è stato per comunisti, del formalismo assoluto. Tutto ciò congiurava contro l'operatività della Corte Costituzionale. Bene, adesso figuratevi che cosa succederebbe oggi se non avessimo la Corte Costituzionale. Con le leggi che passano a furor di popolo. Il Presidente non è titolare di giudizio di costituzionalità, titolare di giudizio di costituzionalità è la Corte Costituzionale, che ci mette i suoi tempi, ci mette i suoi mesi e decide a volte bene, a volte male, però ed è nominata ancora maggioritariamente non da forze direttamente politiche e non direttamente da politici. Non è fatto. C'è un potere terzo che pesa, non è un potere sovrano, perché è un potere soltanto negativo, c'è un foglio, non fa le leggi, però le pesa. E come? Non a caso forse non si vuole mettere le mani, anche lì. Pensate un po' dove sono finiti, ci sono finiti che ci fosse l'ultimo baluardo della cosa. Sì, no, non che ci sia terminale, voglio dire, tutto quello che c'era davanti, cioè i partiti travolti, le istituzioni andate dove sono andate, senso civico e l'opinione pubblica ci saluto, c'è rimasta questa strana figura di custodi della Costituzione in senso giudiziario e non politico, contro cui qualcuno sparò nel 1931 dicendo no, perché sono cose che non funzionano, invece funzionano, e questo senso civico. Perché questi interpretano le leggi di esistenza alla luce dei principi della Costituzione, che sono principi politici, e per fortuna i principi sono ancora quelli giusti. Per fortuna sono ancora quelli giusti. No. Questa è la democrazia. Allora, questa roba qui, cioè non è il popolo, è una menzogna che che la democrazia abbia a che fare con il popolo. La democrazia ha a che fare con l'uguale libertà di tutti gli individui. Col popolo, il popolo è una chiave. E esattamente dire popolo e dire valori è ad operare delle classi. Dire uguale libertà è oggi dire uguale libertà costituzionalmente garantita. Ecco perché con il professor Fernandi, che si è chiamato Calandrei, e ha accennato ad alcuni dei nomi più belli della nostra tradizione politica, giuridica e intellettuale. Vi voglio leggere. Rosselli, Godetti, Calogero, Rettini, Basso, e poi mi ci furono tanti frusatini, oltre che lo stesso Prodi. Ecco perché come professor Sciorranti finiamo. Perché? No, professor aveva anche scrivere. Perché? Quando ho detto voci della democrazia, parlavo di persone, di questi esseri umani. In uno che ho fatto questo, sono le voci della democrazia italiana. Non è vero, ribadisco quello che ho detto un giorno in quel momento, non è vero che non esiste una cultura democratica, che il partito che si definisce democratico deve inventarsi ancora un'identità e ancora inventarsi una cultura politica. Non è vero, c'è la cultura democratica, questi nomi ci sono. La cultura democratica è quella che sta in Costituzione, la cultura democratica è quella che ha fatto la Costituzione. Ci sono stati democratici e comunisti, sì, sono stati democratici e comunisti che hanno però posto in essere una Costituzione che è sostanzialmente una Costituzione liberale moderna, con quell'introduzione costituzionalistica che ci sta salvando. Certo, sono dei democratici e dei comunisti che hanno preso il liberalismo e lo hanno tirato fin dove il liberalismo poteva essere tirato, cioè facendo diventare liberale democratico, o democrazia sociale, questo è quello che c'è. Quindi, allora dicevo il liberale socialismo, forse stava male. Va bene, basta dire liberale democrazia. Il concetto è libertà uguale, tutti i diritti atti. No, detto così, tutti i diritti atti, i diritti soggettivi tattici, quelli moderni sociali, quelli ultramoderni culturali, a tutti. Con la unica delimitazione che mi dietro di tutto ciò che implica dominio su di qualcuno, su qualcun altro e Dio. Adesso queste cose si dicono con altre parole, si dice l'uguale dignità del fiore di ciascuno secondo i progetti di vita. Vabbè, è lo stesso, vuol dire la stessa cosa. Perché è la parola che viene dottorata negli Stati Uniti, nel Newtown, la fioritura, la fiore, e non c'è bisogno di mangiare. Va bene, c'è un problema da determinare, cioè fiorire vuol dire non diventare quell'unica cosa che tu puoi diventare.
Naturalmente ci sono delle domande, però ci sono, per fare una costituzione, metterla in piedi, sono necessari tutte e due parti in gioco. Cioè, è giusto rivalutare, se ho fatto anch'io, uomini come Calandrei, Cubetti, questo filone, eccetera. Però abbiamo avuto anche dei grandi artefici politici. E io questo non lo dimenticherei, ecco, quei quattro che stavano nella prima commissione, insomma, hanno avuto a volte un'intelligenza politica davvero straordinaria, mi riferisco a Morto, a quelli che hanno fatto prima, e soprattutto hanno avuto una grande capacità lo dico senza retorica, di avvertire l'interesse nazionale. Cioè, loro avevano dei mandati dai loro partiti, a volte anche strettissimi, durissimi, imperativi. A un certo punto quegli altri dovevano riportare a casa il risultato che nella Costituzione ci fosse scritto che era la Repubblica dei lavoratori. Perché era un simbolo identitario del popolo comunista, perché era scritto nella Costituzione sovietica del 1936. E lui riportò a casa la Repubblica fondata sul lavoro. Una cosa che chiama, cioè riportò a casa il risultato vero dentro il quale c'era un simbolo ancora identitario, ma non solo del suo popolo, ma di tutto il popolo italiano. E i cattolici dovevano riportare a casa i diritti naturali, perché questo voleva la dottrina della Chiesa. E hanno riportato a casa i diritti naturali, cioè di nuovo dell'articolo 2, cioè di nuovo l'essenza della cosa, rinunciando al proprio simbolo identitario strettamente inteso. Questo trovo che a tutt'oggi sia una grande lezione, cioè una operazione politica, perché solo che ci sono politici, ha ragione che questo cambia di questo. Ma lo sono in questo senso profondo della tessitura, della ricerca di qualcosa di comune senza rinunciare alla propria identità, ma però non di meno autentica la ricerca dei diritti inviolabili, la Repubblica fondata sul lavoro, e non la Repubblica. Voglio dire, sono giochi di parole, non sono giochi di parole. C'è una storia dietro, c'è una disposizione a fare la Costituzione che non c'è l'unione storica del corso di sociologico.
Sì, ci vuole l'equilibrio tra politica e diritto. L'equilibrio che non esiste in natura e che esiste volte in modi diversi, in ciascun momento in modi diversi, che viaggia molto sulle gambe del mondo. Se ci vuole neanche il nome, colti molto, competenti molto, e questa anche della virtù politica della scuola, del discernere delle situazioni. Se si vuole fare politica, se invece si vuole fare un'altra cosa, ci vogliono le televisioni, ci vuole tutto. Se si vuole fare politica, ci vuole fare. Questo consumo prima certamente la parola a noi. Consumo perché ci tenevo molto a vedere che erano tutte queste cose di contesto. E tuttavia è qualcosa di non troppo stilettabile da una parte da parte. È complesso ma è anche semplice. È complesso ma è anche determinato. È il prodotto di molte mediazioni, però quando alla fine ci si arriva, si può dire che cosa è democrazia e che cosa non è democrazia, o si può vedere se si può, ma questo non dipende di noi. Adesso vi ringrazio per tutto e sentiamo se ci sono. Prego. Signora Ponda, domanda. Questo sì, io sarò molto vecchio da ragazzo del circo più storico. Come dicevo, il Romeo, che nel mio ramo di pista era fatto delle gambe di verificare il re. E che cavaliere qui il posto del figlio di Ciano, non dato soltanto dalla testa, ma dato anche le gambe. E ci sono stati delle movimenti nella società italiana per sortire, che hanno pensato anche la lotta che si fece proprio con l'articolo 2 della pubblica sicurezza, proprio con la pubblica sicurezza, per attuare la Costituzione, che sono stati importantissimi. E che è stato importantissimo, invece, alla fine di ricordarvi, in un istante, anche di questo parere, la preparazione dei magistrati, il magistratore democratico,
i quali si sono battuti con molta energia, perché effettivamente adesso la vecchia legislazione e la legislazione nuova si facesse in base alla Costituzione, forse non solo formalmente la Costituzione viva, ma anche sostanzialmente. E quindi Calamandrei stava dato anche gambe proprio, anche con i suoi interventi su queste riviste che sono state fondamentali, importantissime, a mio parere.
Beh, posso solo dire che sono d'accordo. Lui è stato anche un organizzatore di questo rivista. Poi nella professione legale ha svolto spesso anche un ruolo, per esempio la Ringa in favore di Danilo Dolci. Non è solo una cosa sul vivere dal punto di vista nostro, dei giuristi, dell'argomentazione, ma è un punto ideale di incontro tra la politica e lui. E quindi lui aveva molto questa dimensione delle gambe. È un uomo anche straordinariamente pratico, grazie anche alla sua presenza. Si potrebbero lamentare tante altre cose, ma essenzialmente il ponte lui lo curava. E quindi, ripeto, Calamandrei, organizzatore di cultura, è morto relativamente giovane, è morto nel 56, quindi non ha visto l'altra fase che legalmente è successiva, che prende corpo tra i magistrati, soprattutto col famoso convegno di Gardone dell'Associazione Nazionale Magistrati del 66, di 10 anni dopo, in cui giunge a maturazione questa idea che la Costituzione è norma giuridica e che quindi la Costituzione può e deve essere applicata, che i magistrati se ne devono fare responsabili della attuazione della Costituzione, naturalmente mantenendo l'etica costituzionale, però che i principi della Costituzione sono principi realmente giuridici, non proclamazioni politiche del 47. E questo giunge a maturazione dopo la morte di Calamandrei. Per questo ho cominciato dicendo la Costituzione si è mossa, che è una delle ultime cose che lui ha scritto, poi è morto credo di dopo.
Se posso inserire io di Calamandrei vorrei ricordare anche quel brano di altissimo retorico. Retorica è una bella parola, non è una bella parola. Che è l'apide che è stata annullata nel municipio di Cumia, che è quella dove dice lo avrai camerata aperta per il monumento che tu pretendi, no? Questo aveva detto in Germania, che era l'unico che aveva dovuto fare scagliare il monumento. E allora Calamandrei stava a piedi di spazio e adesso tutti ci dà insomma le cose che fanno in questo senso. Io dico che quella è una bella pagina e sarebbe da fare imparare la memoria, questo libro di linea da se vuoi legge, siccome dice delle cose vere e le dice bene, è buona, grande, vera retorica. Ci sarà il gusto avvocatesco ciceroniano della povera rotondo, però insomma una democrazia si nutre anche della capacità emotiva di ricordare se stessa. Gli americani lo sanno benissimo, non si sa perché non invece. Chiudo la parentesi. Sono tra quelli che si definiscono le regole che si dedicano alle lei, le politici sono dei padroni, se secondo lei le riscontra che si siano, se sono a suo viso reali, forse questo della situazione.
Rispondo subito, questo è no, però, come diceva il professor Galli, quel pensiero è un'esigenza della società di oggi, contemporanea, e quindi c'è, come dire, la speranza, l'auspicio che possa essere ripreso quel concetto di libertà umana. E noi veniamo da questa esperienza recente che formalmente definita la crisi delle giovani. E questa di Calamandrei è anch'essa un'ideologia, ma che ha la capacità di prendere da tante tradizioni e di costruire. E questo è la cosa che mi vede da fare. Naturalmente per fare questo sono necessari personaggi che non abbiamo. Però sapere che c'è una direzione in cui muoversi, che c'è una tradizione che esiste, non credo sia poco.
Buonasera. In relazione all'affermazione sull'articolo 4, in cui si opponeva all'uso della parola diritto in quanto non era una norma di legge, ecco, intendo porre queste questioni, anche in seguito a cose che state dicendo. La Costituzione è da intendersi come una norma giuridica, ovviamente da seguire obbligatoriamente da parte della legislazione ordinaria, ma sarebbe strutturalmente e giuridicamente una legge, in quanto che non conterrebbe disposizioni effettivamente rivendicabili anche in via legale. Mi spiego. Il diritto al lavoro all'epoca era già regolato, per esempio, dal titolo quinto del codice civile e da altre leggi anche precedenti che tutelavano la maternità dei dipendenti e cose di questo genere. Tutte leggi ovviamente anche già in regola con la Costituzione. Questa è una domanda. Seconda domanda, brevissima, se Calamandrei fu tra gli invitati alla riformulazione del codice civile, la parola decreto, quella che tanto piace al regime totalitario, non è sinonimo del nostro decreto legge, è sinonimo del diritto eventualmente, quello che ha. Ecco, cioè, beh, aspetta che io sostenere un'altra. Vabbè. Il significato della parola diritto, intesa come singolo diritto regolamentato, ho sentito diverse definizioni. Quella che mi ispira di più è la seguente: interesse riconosciuto e tutelato dalla legge. Ovviamente questo prevede che nella disputa tra noi due su quale vada regolamentato il nostro reciproco interesse debba esserci un terzo arbitro che costituzionalmente parlando non penso possa essere diverso da un magistrato. E così?
Tutto il mondo. Allora, sulla definizione del diritto, io non sono filosofo di diritto, ma si serve. La definizione di diritto, il difetto della definizione che ha dato lei è
allora,
bisogna... funziona, sì. Allora, il difetto della definizione che ha dato lei è di lasciare che la legge dia consistenza al diritto. Cioè, fondamentalmente, il diritto esiste perché c'è una legge che lo prevede. Allora, diciamo che è sempre stato così, è così nella tradizione dell'Europa continentale, non è più una cosa che è un diritto normale e condivisibile. Il fatto è che con le costituzioni nuove, contemporanee, quelle che non sono solo italiane, è un nuovo modo d'essere della Carta fondamentale, che si è affermato in Europa, nell'Italia del XIII secolo, questo schema è messo in discussione. I diritti esistono perché sono previsti dalla Costituzione. Poi bisogna dare una concretezza a questi diritti, cioè bisogna, come si diceva in Italia, appunto in quei decenni, attuare la Costituzione. Questo lo si fa facendo delle leggi che attuano quei diritti. Nella materia sociale è chiaro che, essendovi dei problemi di ripartizione, di destinazione delle risorse, la componente legislativa nell'attuazione, nella considerazione del diritto è essenziale. Appunto, citavo prima la questione del diritto al lavoro garantito dal giudice come paradosso. Però ciò che sta accadendo nella nostra contemporaneità è che l'ordine giudiziario, con i suoi strumenti e all'interno di determinate sfere, è altrettanto rilevante per la concretizzazione dei diritti stessi previsti nella Costituzione. Cioè, c'è un dialogo diretto tra giurisdizione e Costituzione, mentre nello schema precedente è come se la giurisdizione non vedesse la Costituzione, perché di fronte a lei c'era la legislazione. Quindi, Costituzione, legislazione, giurisdizione. Io giudice non vedo la Costituzione, non ho bisogno della Costituzione, ho bisogno solo della legge. Naturalmente questa legge potrà essere conforme alla Costituzione, ma ciò vuole che lo decide. Io giudice, per me la Costituzione non è una cosa che mi interessi quotidianamente. Oggi invece è così. Oggi la Corte Costituzionale italiana, attraverso il fenomeno italiano, invita sempre di più i giudici ordinari a interpretare le norme in conformità alla Costituzione. Loro stessi. E la norma può continuare ad esistere proprio perché è interpretata in modo conforme alla Costituzione. Cioè, è in atto nella democrazia contemporanea una trasformazione che è oggettiva, è nella natura delle cose, e nella fase storica che stiamo vivendo, probabilmente deriva da una struttura fortemente pluralistica della società come non abbiamo mai avuto, e quindi tante questioni non sono decidibili con la regola, nel caso a tutti noto che ha diviso l'opinione pubblica di Guano e Claro, alla fine è stato un magistrato, un giudice sostanzialmente, a decidere, e l'ha fatto applicando direttamente determinate regole, dicendo non c'è la legge, ma il fatto che non ci sia la legge non vuol dire che non c'è il diritto. Questa è la verità, perché c'è la Costituzione che i giudici interpretano in modo da arrivare a regola attraverso il diritto. È un po' complicato, ma non è sostenibile questo schema per cui il diritto, per sapere qual è il mio diritto, io consulto il grande albo della legislazione, ho la fotografia e ho la conseguente sicurezza. Oggi è tutto più complesso e passa attraverso un ruolo diverso dei giudici.
Sostanzialmente siamo a posto.
Siamo a posto. Meno male.
Sto ricordando quel discorso sulla scuola, visto anche che iniziamo, dove Calamandrei dice che la scuola pubblica è una cosa costituzionale, che è un'altra frase molto forte rispetto anche cioè la Costituzione che cos'è, quindi il governo costituzionale, eccetera. Ci sono delle, per riprendere un po' questi pensieri, che secondo me sono attualissimi, ci sono delle pubblicazioni proprio anche divulgative su questa della scuola. Cioè, più abbastanza divulgativi, tipo la ripresa di questo discorso del 1950 sulla scuola, allora chiedo a voi se ci sono altri testi che possono riprendere un attimo anche per questo, e che stanno utilizzabili anche facilmente proprio per fare una democrazia, cioè per formare la democrazia, se volete, non lo so, insomma, l'idea.
No, ci sono le opere di Calamandrei, ma non hanno questa voce, queste opere, magari perché fondazione, se c'è questa esigenza.
Sì, sì. No, ma adesso voglio dire che è una cosa che ci sono delle cose che non mi ricordo. Un tanto che ho detto spesso.
Questo lo scrivo avanti adesso, io brevemente lo scrivo. Sul concetto di democrazia costituzionale ci sono parecchie cose scritte dal professor Giovanni, che hanno proprio la caratteristica che lei chiede di essere divulgative, diciamo così, in come adesso.
Bene,
ci sono detto. Tranquillo, parla della mia collana, da quella che ti vuole fare un po' di collana. Io non parlo della mia,
un'altra no.
Altra no. Per cui basta cercare il professor Fioravanti, Costituzione, Menino, ad esempio, oppure il professor Fioravanti,
costituzionalismo,
la terza. E già qui, da questo punto di vista, cioè la ricostruzione della nozione di democrazia costituzionale, cioè, altra cosa è anche appunto, in qualche modo di gatto, ecco, non solo in punta di costruzione. Ecco, altra cosa è di Calamandrei.
Perché lui si presta anche molto a questo uso, perché è un grande costruttore di immagini, di simboli, e anche se no ci sono delle parti, per esempio la Zinga in difesa di Danilo Dolci.
Però voglio dire, infatti c'è qualcosa, non c'è che fare un verso, c'è di sicuro, se non ci sono le opere raccolte complete, che magari sono difficili da trovare, grossi volumi costosi, poco amabili, e per esempio, non so, se non sappiamo in questo momento se ci sono le edizioni più commerciali. Prego, signore.
Grazie. Io sono di Cuneo, quindi ho ben presente la lapide. Mi permetto di ricordare anche il discorso fatto di studenti di Milano sui luoghi, chi vuole andare a cercare i luoghi della nostra costruzione, sono le montagne, bisognerebbe ripensare quanto sono importanti queste parole, presso la prima Repubblica a partire dal 94, in quale la seconda Repubblica in quale è scritta avanti, a volte sono un po' frustrata su queste parole. Vorrei una domanda sul presidenzialismo di Calamandrei. Mi risulta che fosse presidenzialista e vorrei sapere in che termini, in che rapporto stava con la sua idea di proporzionalismo e con la parte costituzionale, e vorrei sapere se ha senso riprendere queste sue idee oggi al dibattito politico attuale, che anche potrebbe essere rischioso all'interno di una gestione del potere che è sempre più male all'esecutivo.
Non è che abbia nascosto la madre presidenzialista. Non l'ho nascosto, lo era il partito d'azione, questo presidenzialista, ma dentro il presidenzialismo statunitense, americano. Lei sa che la Costituzione americana perlomeno nella sua versione originaria, è la costituzione per eccellenza della separazione. Dunque, se lei interroga la Costituzione federale americana e chiede alla Costituzione chi è il sovrano, non si può rispondere, perché è sovrana per un verso la Corte Suprema degli Stati Uniti, è sovrano il Congresso degli Stati Uniti, è sovrano il Presidente. Come segna il professor Gallo, è sovrano il Presidente. Sovrana è la Costituzione, e ogni potere lo è nel proprio ambito in quanto costituito, determinato dalla Costituzione. Allora, una volta messi rigorosamente dentro questa ottica, il presidenzialismo perde questa carica negativa che ha nella storia europea, dove è bonapartismo, dove è populismo, dove è molte altre cose, e diviene una forma di Stato, di governo, che ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Però a chi è presidenzialista bisogna chiedere prima di tutto quali poteri dà agli altri due, no? E allora l'esigenza di dare forza al presidente o all'esecutivo è storicamente sempre nelle soluzioni riuscite con quella americana, sempre parallela al dare forza ai poteri di garanzia. È come un motore, io gli do forza ai poteri di indirizzo nella misura in cui do forza ai poteri di garanzia, in modo che rimangano bilanciati. Se il presidenzialismo vuol dire che c'è un potere per eccellenza, è la caricatura del presidenzialismo. È un presidenzialismo di massimo, che non era quello di Calamandrei. Comunque lui fece un intervento alla Costituente su un mandato a favore della soluzione statunitense, su un mandato politico del Partito d'Azione, che poi non è seguito. Quindi non se ne ricava una dottrina del presidenzialismo, tal Calamandrei alla Costituente. Si ricava l'idea che esiste un presidenzialismo storico, che è quello americano, che va distinto da quell'altra roba.
Volevo tornare un attimo alla cosa che diceva il professor prima circa il rapporto diretto tra Costituzione e giurisdizione. Ecco, in questo rapporto diretto il potere legislativo, cioè quella membrana che in altre epoche ha rappresentato appunto una interunione tra questi due ambiti, non rischia di restare un po' sullo sfondo? Cioè, in altri termini, allora chi attua la Costituzione? Il Parlamento che fa le leggi, oppure il potere giudiziario che applica i principi sanciti dalla Costituzione?
Ormai rispondo volta per volta, non so se è una cosa detta. Dunque, la sua domanda, se lei mi consente una risposta franca, è inficiata dal fatto che lei si pone il problema chi comanda tra l'uno e l'altro, chi ha l'ultima parola. Mentre quello che caratterizza il nostro sistema,
che non è qua,
sì, quello che caratterizza il nostro sistema è che nessuno dei due, perché non c'è più l'ultima parola in termini classici di sovranità. Allora, il caso Eluana Englaro è stato risolto da un punto di vista operativo, effettivo, da una sentenza della Corte di Cassazione. No? Se questa sentenza costituisse un precedente per cui si forma, cosa che non è accaduta, si forma nella giurisprudenza una soluzione determinata, il legislatore non può non intervenire, è nella sua responsabilità di intervenire, quindi interviene, ma questo non escluderà in futuro che il suo intervento sia interpretato nei nomi. Se è una non risposta la mia, ma che si limita a descrivere la situazione come è, che è certamente assai più complessa del modello tradizionale classico. C'è solamente l'ipotesi del conflitto estremo, dove certamente l'ultima parola spetta al legislatore, ma non al legislatore ordinario in quanto rappresentante del popolo sovrano, ma spetta al legislatore costituzionale, perché in teoria lui può riformare la Costituzione e rispostare tutte le cose da capo, no? Ma fuori da questa ipotesi, nella vita concreta delle democrazie contemporanee, bisogna fatalmente abituarsi a concepirle come un processo complesso di attuazione parallela giudici-legislatore, con che l'unica soluzione per entrambi è non considerarsi nemici, perché tutte e due sono fondate nella Costituzione, che poi in Italia le cose abbiamo preso la piega che hanno preso, credo dipenda dalle circostanze specifiche in cui si trova il nostro paese in questo momento. Ma in una democrazia in cui non c'è ragione di lotta tra giudiziario e legislativo, il giudiziario e legislativo sono i due poteri che concretizzano la questione.
Domande ne avrei tantissime, ma ne faccio solo due. Vorrei citare un nome che in realtà il professor Binati qualche tempo fa ha messo tra i non democratici, che è quello di Friedrich August von Hayek. Hayek è probabilmente, diciamo, un difensore delle libertà. Che non è certo un egualitarista. Lo cito perché, diciamo, una prospettiva che mi sembra essere emersa da quanto è stato detto oggi è che avremmo gli strumenti per difendere le persone, perché la nostra democrazia non sente? Per difendere la nostra struttura democratica con la forza costituzionale, però le contingenti sembra che siano, diciamo, a indicare tutta la strada. Per Auto Vorai, invece, in una opera che ho letto, l'ultima sua, legge di legislazione di libertà, indica non certo delle soluzioni, ma degli ingredienti che mi sembra potrebbero essere molto utili per capire, diciamo, lo stato di difficoltà della democrazia, non solo italiana, ma anche le altre. E ci sono, diciamo, il concetto fondamentale in quello che dice, io riassumo, diciamo, in quello che qualche posto, è la distinzione, la precisazione di cosa sia la legge, è una linea della, diciamo, scuola anglosassone, quindi credo sia molto distante da, diciamo, dalla cultura giuridica nostra. È chiaro in questa frase. Oggigiorno noi chiamiamo legge qualsiasi cosa esca dal legislativo, dall'assemblea legislativa, mentre legge dovrebbe identificare cosa può fare, cosa fa l'assemblea legislativa. Secondo la prospettiva di Hayek, la legge non è dello Stato, ma c'è un'assemblea legislativa che detta norme generali e a cui il governo, come organo che dirige lo Stato come organizzazione, deve sottoporsi. Quindi c'è una distinzione assoluta tra legislazione e esecutivo, non solo con la separazione di chi decide cosa bisogna fare e chi esegue cosa è deciso, ma proprio come contenuto, diciamo, delle decisioni. L'assemblea legislativa fa leggi generali, la legislazione si occupa delle direttive che riguardano lo Stato come organizzazione.
e dobbiamo potere, cioè potere, avere qualche ragguaglio sui legami che una certa prospettiva può avere nella cultura giuridica nostra, e diciamo, se secondo lei queste indicazioni che si possono dare alla notariale possono essere utili nella prospettiva della riforma costituzionale nostra.
Ma intanto Hayek è espressione di questa idea del diritto, no? Tant'è vero che la distinzione tra diritto e legge, tant'è vero che lui nella storia della cultura giuridica era ammiratore della scuola storica del diritto di Stabile. Sul piano costituzionale Hayek, rispetto alle ultime cose che stava dicendo, riflette la vecchia scuola anglo-americana che invita a tenere separati e bilanciati le legislative di diritto, no? che non è la nostra storia, perché la nostra storia dalla svolta inglese verso il governo del Premier in poi tiene unito sotto l'egida della maggioranza legislativa di diritto. No? Noi siamo di fronte, poi ci sono le versioni parossistiche di questo, come quella italiana, dove si sono fatte, mi pare, in tutto dall'inizio della legislatura una quindicina di leggi di questa prima parlamentare, le altre sono tutti decreti leggi convertiti, decreti legislativi, disegni di legge del governo. Quindi noi abbiamo sempre di più l'idea che il governo e il Parlamento sono il potere di indirizzo politico, sono le due sedi in cui lo stesso soggetto agisce in due modi diversi, ma sono lo stesso soggetto. In quella tradizione anglo-americana parte da questa idea fondamentale, diciamo del Seicento, che da una parte c'è il potere di fare la legge, però non si fa legge su qualsiasi cosa, perché c'è la riserva anche di regolamento, così come c'è la riserva di legge, non si può fare una legge su un oggetto proprio di legge, no? E da una parte c'è il potere di fare la legge e l'altro potere, per esempio, che è il potere di imporre e quindi di determinare la quantità di risorse a disposizione. Questi due poteri sono insieme e sono il legislativo. Di là c'è l'esecutivo. Però non è l'esecutivo nel senso di eseguire la volontà del legislativo, è l'altro potere, che è il potere di amministrare le risorse e soprattutto nella tradizione anglo-americana la polizia, quello che fa il Presidente degli Stati Uniti, il potere di scegliere l'uomo. No? A iniziare dal comando militare a scegliere il giudice. Allora, questi due poteri sono distinti e bilanciati. Ecco, questo è una forma di governo, che l'allungamento nominato da Hayek pensava forse a questa tradizione anglo-americana e che ha una tradizione storica in Inghilterra nel tipo di monarchia che ha avuto in Inghilterra e poi ha avuto una tradizione repubblicana negli Stati Uniti. Ripeto, è molto distante dalla storia europea.
Se posso, io sono economista, giornalista e psicologo anche. Una persona molto intelligente. Mi consenta un gioco in campo proprio. È capitato proprio un anno, era 30 anni di
Hayek.
Proprio un anticonservatore, non un conservatore. Naturalmente io conosco anche tesi che dicono che Hayek è un comunista, perché tutto si può dire a questo mondo, perché lui stesso non è che so bene che egli nega di essere un conservatore. Come spiegavo
questo?
Ma come spiegavo questo mattina ai miei studenti? Se uno deve dare retta a quello che un filosofo politico dice di se stesso, allora può anche smettere di studiare quello che è politico. Tutto lo sforzo in questo effettivo che fa di andare a dire scusi lei che cosa è e poi si accontenta della risposta, da lì sto bene, why I am not concerned, lo so, è il mio mestiere, ricevo lo stipendio per questo. Hayek assomiglia alla costituzionalista, perché si deve fare, ma attenzione, il costituzionalismo del quale è stato oggi consiste nella difesa giudiziaria di una Costituzione democratica. Invece quello di Hayek è la difesa giudiziaria di un modo di conformarsi della società, nel quale se c'è qualche cosa che è legato a priori è il concetto di uguaglianza. Insomma, non è indifferente come no. Una cosa è difendere giudizialmente una costituzione democratica, una cosa è adoperare il costituzionalismo per impedire l'intervento dello Stato nella società a scopi egualitari. Insomma, Hayek genera Friedman, che genera Chicago Boys, che genera Reagan, che genera tutto quello che è l'attacco degli ultimi 30 anni alla democrazia liberale e egualitaria, passa attraverso Hayek. Io vengo da una famiglia intellettuale e accademica che proprio questo ha fatto. Dunque, come dire, proprio lui so, una cosa è il costituzionalismo di un certo tipo, una cosa è quello di un altro tipo. Dietro a lei c'è l'idea, c'è l'odio della Tangis e l'amore per il cosmos, dove Tangis è la vita. C'è, lui diceva così, no, cioè Tangis male. Cosmos bene, Tangis vuol dire la disposizione che arriva dall'alto, che è lo Stato. Le policy, detto come l'ho detto. Le policy. Grazie, signore. Dall'alto, invece, c'è il cosmos, cioè la catalassi, cioè l'autoformarsi dell'ordine. Però l'autoformarsi dell'ordine, che secondo lui nella società è identico al modo con cui ragionano gli esseri umani, che non lo capiremo mai tanto è complesso, e dunque non esiste un essere umano capace di decidere e disporre su una materia infinitamente complessa. Bene, tutto ciò vuol dire lascia che vada. Gli atti di capitalismo tradotti con i sentieri sono ammessi, se uno vince l'altro perde, no? Poi c'è un minimo di intervento in cui dice, beh, veramente non sono un cannibale e dunque un minimo di aiuto nelle condizioni di partenza lo do. E su questo si sono scatenati gli iter tacci conservatori, che non mancano mai, e hanno detto, allora sei comunità anche tu perché oggi mettere le mani nei meccanismi sovrani del popolo. Però fare il democratico, come intendo io, usando Hayek, no. Se ci sarà la riforma fatta da Berlusconi sulla Costituzione, sono certissimo che qualcuno dei docchi suoi consiglieri si verrà a fare parlare. Sono certissimo.
Posso?
Come no?
Ero perfettamente consapevole di cosa le conseguenze.
Io cercando di fare così.
Non voglio assolutamente immaginare che non fosse benissimo, sembrava arrabbiato perché secondo me non invece perché c'è poco rispetto a lei. Però diciamo Hai sicuramente il frutto della lavorazione, diciamo, quelle persone.
E si è
l'attivo, totalmente la mia parte. Sicuramente liberale. Secondo me, sognerete prodotto di Alex Friedman, si può arrivare anche al cinema, non si conosce.
Si può arrivare anche al cinema.
Sì, sì. Però, diciamo, forse l'ultimo anno è un po' diverso dal primo, e non so questo è secondo me, e se uno può anche visitare, diciamo, l'ordine spontaneo di Ale, ma si può ritrovare qualcosa di utile in questo che dice, lo stesso ugualmente, e diciamo, io nel giorno di Ale ho trovato, diciamo, indicazioni per risolvere problemi che sono, diciamo, presenti in tutte le democrazie di oggi, quindi diciamo, la propria promozione era il totalitarismo. E diciamo, la connessione tra governo e legge, che lui era effettivamente quello che lui aveva la separazione, la prima cosa che aveva in mente, secondo me è un problema molto serio nelle democrazie di oggi. E noi diciamo, indicava il rischio che in una democrazia, dico per enunciare, ma perché aspetto di avere conferma di titolo da lei, diceva che in una democrazia il governo può essere costretto per assicurarsi l'appoggio popolare a elargire benefici a fini di interessi, e questa, diciamo, immagine è molto vicina diciamo, ai governi delle democrazie attuali. La prima domanda è: pensa che devo buttare tutto a Hayek o si può trovare qualcosa di più? Ho passato pensando nella mia vita a studiare Kashmir, va bene, che era un nazista, per cui l'idea che ci sia da imparare da tutti, ce l'ho dentro, ce l'ho dentro, ma da sempre, per cui Hayek è un grandissimo pensatore. Ma quello che dice lei è che non è lo specifico di Hayek, che lo specifico di Hayek è quello che ho detto io, cioè il cosmos e tanti. Quello che dice lei, cioè la democrazia che diventa demagogia, e la commissione tra il governo e il legislativo, quello fa parte di una critica delle forme di manifestazione della democrazia contemporanea di Nato, che non è certo centrale in Hayek. Cioè, la cosa fondamentale di Hayek non è che ci racconta. E del resto, adoperare Hayek per richiamare il governo e il legislativo a un comportamento meno consociativo rispetto ad altri, cioè veramente sparare con un cannone a un passo. Cioè, capisce Hayek, la forza di Hayek è una epistemologia non razionalistica. Allora, non c'è bisogno di quello. Non c'è bisogno di quello per criticare l'asservimento del Parlamento al governo, del governo al Parlamento. Non è congruo. Ecco, la forza teorica di Hayek non sta in quella parte di Cerelli, che ci sono, ma sono occidentali. La sostanza è da un'altra parte, è la non pianificabilità, la non razionalizzabilità della politica. Allora, se vogliamo giocarcelo su questo terreno, la non razionalità della politica può essere praticata e può essere un concetto democratico con molta, molta, molta prudenza. Cioè, come dice lui, questo giurista con una grande dimensione storica può dire: attenzione, la politica non è soltanto l'ordine logico formale posto in essere dalle istituzioni. È vero, non è è storia, è prudenza, è sensibilità, discernimento, equilibrio. Ma se lei prende le grandi critiche, ci metto anche altre, le grandi critiche al razionalismo politico, lei le prende da una parte e le prende dall'altra, sono due teoremi di non razionalità della politica. Uno è finito nazista e l'altro è finito infino a cecchista, o quasi. Cioè,
i discorsi, le parole hanno le conseguenze. Perché parte dell'idea che la politica non ha a che fare con la ragione, ma con qualche cosa tanto, certo che uno in decisione di tratto è un processualista, sono costi. Però tutti e due, guarda caso, finiscono con la negazione dell'uguaglianza liberale e democratica. Guarda un po'. Ora, sono, vogliamo dire che sono più affascinanti di doppio? Vabbè. Io già superato i capaci e dicevo, una cosa è il fascino intellettuale, la ricchezza di un pensiero, una cosa è adoperarla come va adoperata. Poi uno di voi si dice, ma io credo neanche in tutto e per tutto, per cui se faccio quella costituzione la faccio in questo modo che nega l'uguaglianza dei cittadini. Oh, siamo un paese libero, no? Si può. Però dire che è un utile correttivo alle legislazioni della democrazia è un correttivo che ammazza la democrazia. Del resto lui non la vuole la democrazia, lui si dice liberale. Così come la definizione è violentemente anche kantiana di liberalismo, ma è un tempo pensatore alternativo, non è una delle ricette personali. C'è dietro un modo, c'è dietro la crisi di fine secolo del razionalismo che si sta mandando fino a 500. Quello che è stato detto nasce in un ambiente che è un ambiente difficile da interpretare. Certo, da quell'ambiente viene fuori anche Kessler. È un altro modo di reagire a una crisi del razionalismo, anche quello. Ma questo modo così significato, è un grande fattore. Quando uno lo legge, si ha un po' di esperienza di lettura, di filosofi, capisce subito che adesso sia un autore di prima parte. Che quando parla non parla in vano, non parla per caso, dietro di sé tutto lo spessore della tradizione filosofica tedesca. E scusate questo. Per cui, dice la legge, non è uno sciocco, non è un inetto, non è un ricco. No, non è un democratico, non ha mai voluto essere. Perché ha detto una cosa, non sono un conservatore, però dicono, allora possiamo adoperare. Ma possiamo adoperare chiunque, però non per dire che ci stiamo facendo un'operazione di democrazia. Perché quello è un'operazione di quasi darwinismo sociale. Ho detto quasi, non ho detto darwinismo sociale, ho detto quasi. Riconosco che una volta nella vita ha avuto pietà. Sì. Però non è un autore, ma nessuno lo ha fatto un autore democratico. L'autore è un autore anticomunista, certo, De Rothschild è un autore anticomunista, militante, populista, ma va bene che sia stato un anticomunista militante. Perfetto, chi lo nega, che dice che è un viva Stalin. Però lì dentro c'era da Stalin fino all'ultimo socialdemocratico erano tutti la stessa roba, erano tutti degli odiosi pianificatori che credevano che il mondo fosse conoscibile mentre invece non lo è. Una cosa è pianificare alla Stalin, una cosa è pianificare che sono io alla Adenauer, che non era neanche socialdemocratico, che però aveva inventato l'economia sociale americana. Sono cose diverse, ma questo non è bisogno di niente, cioè in anni c'è anche quello che dice lei, ma davvero è. Dovrebbe come dire, adoperare il sistema liberale, sì certo, si dice che la costituzione di Dagno è una costituzione liberale, dunque la proprietà privata è assolutamente intangibile. Ma lo dice a un prezzo tale che nessun liberale per bene può dire io sono liberale e ora è fascista. C'è un altro, ci sono altri modi per essere liberali. L'essenza del pensiero è altrove, come sanno tutti quelli che studiano anche in Italia, che sono dei pensatori politicamente orientati in un certo modo. Non ne conosco uno che sia orientato a sinistra, un autore che ha scritto un libro su Hayek dicendo e da ciò del buco che Hayek è un grande autore di sinistra come me, oppure anche non come me. Io che un po' lo conosco, non sono a conoscenza di ciò. Però,
visto dallo storico, posso sentire la figura male che la magistratura non sarebbe un potere dello Stato, ma un potere.
e chiedo a lei che distinzione c'è, se sì. E poi un'altra cosa, visto che ha citato le leggi razziali, l'opere sono sempre fonte domenicali, che tra i firmatari c'è anche Agostino Gemelli, vuoi sapere, è lo stesso dell'Università Cattolica o il mio?
No, io in realtà faccio una domanda simile a quella precedente, ma senza nessuna verità, diciamo, né mio scientista, né... Ma sicuramente di vincere, non so, come è stato raccontato prima la nostra Costituzione di gioiello, perché unisce democrazia e costituzionalismo, insieme a tutte le posizioni poste dai italiani, quindi un equilibrio ovviamente instabile. Per leggersi ovviamente non solo la parola presa la mano di giuristi raffinati, ma anche di politici della saggezza notevole, da forze sociali importanti. Quindi era la base quella che noi chiameremo una costituzione materiale, cioè un patto politico e materiale che la determinazione ha portato. Mi chiedo se nella crisi di questo modello costituzionale, oltre ad Hayek e al populismo, all'emergere diciamo di Cimoni, non ci sia anche quella rottura della costituzione materiale, questa è un'espressione avanzata. E in secondo luogo un'altra cosa, questo un altro limite, questo è un limite diciamo interno, ma un limite esterno. L'emergere il potere sovranazionale di Comunico, l'Unione Europea, e quindi l'idea stessa di sovranità condivisa, come mettono in discussione questo modello e anche l'idea di democrazia che noi abbiamo detto?
Allora, tutto questo è molto importante, confesso di avere un treno che ha messo. Confesso che è così parteggio su. Io ho sostenuto questo studiando questo problema della Costituzione della democrazia repubblicana, che ci sia stato, a parte il periodo iniziale di cui abbiamo parlato oggi, ci sia stato un ciclo di ascesa della Costituzione e del patto politico sottostante che culmina negli anni 70. Alla fine degli anni 70, emblematicamente, il ciclo di Costituzione 78, alla fine degli anni 70 c'è un qualcosa, cioè si rompe l'idea che era stata accumulata nei 30 anni precedenti che la democrazia aveva un orizzonte disegnato nelle costituzioni e si comincia a parlare dall'inizio alla fine, quasi nel momento nel quale si raggiunge il culmine si comincia a discutere dell'adeguatezza di questa costituzione, no? E poi la discussione esplode soprattutto all'inizio degli anni 80 e poi rincara con la crisi successiva del 92. Che cosa è questa Costituzione in senso materiale? È il patto sottostante, che era un patto tra partiti contrapposti ideologicamente, ma affini nel modo d'essere come soggetti politici. Cioè partiti nazionali strutturati in un certo modo che condividevano l'idea della professione che risultava insisto che era pilastro di quel passo lì, crisi della Costituzione come modello a partire dagli anni 70 coincide con la crisi di questa forma partita, no? Gli anni 70 sono il culmine dell'attuazione delle giovani, la legislazione sociale ispirata al criterio del secondo comma dell'articolo terzo, ma sono anche il momento nel quale compare con forza la pressione degli interessi organizzati che va al di là delle esigenze dei partiti, che comincia a disfare. È uno dei protagonisti di questa vicenda che sto descrivendo dal punto di vista del giudizio, una storia di perverso e tutta pubblica, il quale a un certo punto dice voi parlate di partito democrazia, di partito democrazia, ma qui i partiti non ci sono più, non fanno più pace ad invadere gli interessi settoriali, territoriali, non li organizzano più non sono più i portatori di questi interessi nelle istituzioni, sono esecutori di tanti piccoli mandati operativi che convivono dentro questi partiti, che li stanno scavando al loro esterno. Allora la crisi della Costituzione moderna è la crisi di una democrazia che aveva visto, che era nata avendo degli autori, che erano quel tipo di partiti e che non ci sono più. Quando poi all'inizio degli anni 90 dilagherà quello che sta ancora dilagando, che per me è stato l'inizio della fine di quello che era, perché io considero una cosa inconcepibile come molti se ne siano innamorati, le persone appunto esatte. Questo è stato l'inizio di quella disfatta di quello che era. Allora, questo non vuole essere un pensiero nostalgico a favore della democrazia dei partiti, ma semplicemente i partiti sono un elemento essenziale per la vita di una Costituzione democratica, che è storicamente qualificata come Costituzione democratica. Se non ci sono più, bisogna che ci sia qualcosa che funziona in quella direzione, che svolge quel tipo di lavoro, che è quello che in dottrina si chiama materiale. Per quanto riguarda i poteri sovranazionali, io penso che esista un problema in questo senso, semplicemente perché il livello sovranazionale, di nuovo torniamo al problema di il livello sovranazionale per ora in Europa è stato largamente costruito attraverso la Costituzione, soprattutto dal punto di vista, e attraverso il meccanismo del mercato diretto, della applicazione delle multinazionali, eccetera. Mentre sempre di più a comparire un'Europa politica, ecco, io ho sempre sostenuto che la Costituzione sia fatta di tutti gli elementi. Quindi c'è l'aspetto del diritto nel senso stretto e c'è l'aspetto della giurisprudenza, del quale abbiamo parlato molte volte, ma c'è anche la componente politica del costituzionalismo, e in quanto questa non emerge con forza sulla scena europea, questo manca per potersi parlare di costituzione europea come pure si è fatto, però non è precluso. Io non sfido chiunque a portare una dottrina da un punto di vista storico, teorico, condanna la democrazia ad essere una storia. Questo è il nostro anche se so bene nel modo originale la democrazia è questa, è collegata alla concentrazione, non ci deve impedire di pensare altro. Io non posso dire.
Ordine o potere?
Sì, diciamo, questo è un argomento usato da chi dice i giudici fanno troppo perché non sono potere, quindi non possono fare, ma ordine nel linguaggio della Costituzione stava a garantire autonomia e indipendenza della magistratura, quindi io non ci vedo questa. Noi ragioniamo spesso troppo condizionati dalla dottrina classica della separazione dei poteri, e quindi ciò che non è potere non può ambire, no, a svolgere il ruolo, ma non è così, insomma, è un ordine dotato di autonomia e indipendenza secondo il principio della Costituzione e che su quella base svolge la funzione che vuole.
Io preferivo a un ordine, sono presidente che fa magistratura, è uno degli ordini tipo avvocati, ingegneri, notari. Sono ordini, c'è un presidente e fanno magistratura, nel senso della deontologia, non è che si occupa. E però nel loro ambito,
sì,
che con le giure professionali molto ristretto,
sì,
fa
la magistratura.
Se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa prima fase e vi ricordo che quest'anno il Laboratorio d'Analisi Politica ha una prosecuzione, che non è una pendice, in autunno, e sarà su Gramsci. Arrivederci.